Modem.
Españoles, Franco ha muerto.
Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
En nombre de Francisco Franco.
Nel nome di Francisco Franco, che sarà sempre una pietra miliare della storia spagnola e chiave della nostra vita politica contemporanea. Con rispetto e gratitudine ricordo la figura dell'uomo che per tanti anni si è assunto la pesante responsabilità di guidare il governo dello Stato.
Di conducir la gobernación del Estado.
Vamos a celebrar que en 1975.
Celebriamo il fatto che nel 1975, in un momento di grande incertezza politica, la società spagnola scelse la democrazia e la libertà. La Spagna optò per un lungo e complesso processo di trasformazione politica, istituzionale, sociale ed economica. Questo alla fine ci trasformò nel paese avanzato, influente, aperto e tollerante che siamo oggi.
Che oggi è Spagna.
La morte di Francisco Franco il 20 novembre di 50 anni fa, dopo quasi 40 anni al potere, fa da spartiacque per la Spagna, che prima torna una monarchia. Nella copertina le parole con cui il re Juan Carlos subentra a Franco, e poi una democrazia, come sottolineato dall'attuale primo ministro Pedro Sánchez. Il paese, per decenni ai margini del continente, si riavvicina all'Europa. Nel 1986 entra nella Comunità Europea, eppure mezzo secolo dopo la Spagna continua a interrogarsi su quanto la transizione democratica e la riconciliazione nazionale siano stati un successo e su quanto pesi ancora la giustizia negata alle vittime, una discussione anche politica. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini alla regia, Mauro Benzoni a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Per parlare della Spagna e di questa ricorrenza sono con noi tre ospiti a cui do il benvenuto: Giulia Quaggio, professoressa di storia culturale all'Università Complutense di Madrid, Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, e la giornalista e collaboratrice RSI dalla Spagna, Giulia Danieli. E cominciamo proprio con lei. Giulia Danieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, la Spagna con che spirito si è avvicinata a questo anniversario?
Beh, il governo Sánchez ha deciso proprio un anno d'anticipo, di costituire questa commissione per la celebrazione dei 50 anni della Spagna in libertà, attenzione. Quindi certamente non vogliono celebrare la figura di Franco, bensì il fatto che la Spagna, appunto, come ha appena detto, vuole celebrare il fatto, appunto, che è finita la dittatura. E per tutto il 2025 il governo ha organizzato centinaia di eventi su tutto il territorio spagnolo, investendo un budget di circa 20 milioni di euro, quindi tante attività culturali, eventi nelle scuole, nelle università, convegni, mostre fotografiche, tra cui una di un famoso vostro cittadino, che era il Paul Sen, che è questo fotografo svizzero che aveva documentato la guerra spagnola, la guerra civile spagnola. E cosa succede? Che effettivamente nell'aria si sente molto questo anniversario, e diciamo che, tra l'altro, domani, che è il 21 di novembre, ci sarà l'evento più importante in calendario, che è questa riunione, questa celebrazione della riacquisita libertà al Congresso, alla Camera dei Deputati. Sarà presente ovviamente il presidente del governo Sánchez e la famiglia reale quasi al completo. Ci sarà il re Filippo VI con la famiglia, con la moglie e Letizia, con le due figlie. Però ci sono due assenze importanti. A proposito della famiglia reale, il re emerito Juan Carlos non è stato invitato perché diciamo che ufficiosamente la scusa è che da quando ha abdicato nel 2014 non ha più diritto di partecipare alle riunioni ufficiali, ma anche perché da quando ora è residente ad Abu Dhabi, ha scritto un libro di memorie che è uscito proprio pochi giorni fa, dove invece appunto su questo all'interno di questo libro lui esprime parole di plauso rispetto a Francisco Franco, parole come enorme rispetto e apprezzando la sua intelligenza e perspicacia politica. Chiaramente questa cosa ha messo un po' in imbarazzo la famiglia reale, per cui diciamo insomma che questa ci sarà una non presenza. Sì.
Ecco, Giulia Danieli, naturalmente i partiti non è che erano unanimi su questa commissione, ne parleremo probabilmente, ma cosa si può dire della popolazione, come sta reagendo la popolazione, soprattutto magari anche i più giovani che questo periodo del franchismo non l'hanno conosciuto?
Ma allora, l'opinione pubblica riguardo all'anniversario come riflette quello che attualmente è la Spagna, cioè è profondamente divisa e polarizzata, e a causa proprio di queste ferite, chiamiamole ferite del passato, che non si sono ancora rimarginate, non sono state ancora metabolizzate. E ovviamente i partiti, diciamo che l'opposizione e i detrattori sostengono che la celebrazione di questi oltre 200 eventi fa parte di una strategia governativa che poi il governo Sanchez vuole sfruttare politicamente la questione, ma in realtà diciamo che i giovani, se vogliamo parlare più dei giovani, che in questo momento sta succedendo una cosa un po' particolare, nel senso che pochi giorni fa il centro di ricerche sociologiche più importante spagnolo ha fatto un sondaggio ed è emerso che circa il 20% dei giovani spagnoli nella fascia tra i 18 e i 24 anni valuta positivamente gli anni della dittatura franchista, definendoli da buoni, addirittura molto buoni. E alla domanda di che cosa pensano di un eventuale governo autoritario, ritengono che sia preferibile ad un sistema democratico. Quindi perché? Perché ci sono state negli ultimi 20 anni due fattori. Intanto che la storia recente spagnola non viene affrontata con grande profondità proprio nelle scuole, nelle scuole primarie. E poi diciamo che ci sono negli ultimi anni, grazie purtroppo alle narrazioni sui social media, che sono ovviamente i media che i giovani utilizzano più frequentemente, e ci sono stati passaggi di informazioni molto propagandistiche, e questo ha fatto sì che i giovani appunto abbiano una visione non distorta, per carità, però che ritengono appunto che la dittatura franchista tutto sommato è stata una cosa buona, ecco, quindi ecco, allora, o c'è oblio.
Sì, grazie sì. Giulia Danieli. Parliamone allora di questa dittatura, passo ora al nostro secondo ospite, Giulia Quaggio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Dunque, professoressa all'Università Complutense di Madrid, insegna storia della cultura europea post-45 e in particolare le narrazioni sulla democrazia, la pace e la memoria dittatoriale. Prima di spostarci avanti nel tempo, torniamo a quel 20 novembre del 1975. Come ha fatto Franco a rimanere al potere per quasi 40 anni nonostante la sconfitta dei suoi alleati Hitler e Mussolini, Franco che è morto ultra ottantenne nel suo letto.
Certo, ci sono diverse ragioni, fondamentalmente ragioni politiche interne, perché come sappiamo Franco è durato, più che Franco, il regime franchista dal 1939 al 1975, quindi quasi il doppio per esempio del fascismo italiano. E le ragioni politiche interne non dobbiamo dimenticare comunque la censura molto dura che accompagna, anche se cambiando durante questi decenni, la dittatura. Cioè possiamo pensare che nel 1975 Franco, ammalato, condanna a morte degli ultimi oppositori antifranchisti. Quindi la censura franchista fu dura fino alla fine. E poi un altro elemento interno è sicuramente l'appoggio da parte di alcune istituzioni come la Chiesa, una parte della Chiesa, ovviamente non tutta la Chiesa, però una parte anche della Chiesa fu antifranchista, e quindi possiamo parlare di un certo conservatorismo sociale di alcune istituzioni come la Chiesa, le élite militari. Bisogna ricordare che Franco prima di tutto fu militare, e questa è una caratteristica della dittatura. E poi sicuramente ci sono elementi molto importanti di politica internazionale, ovvero Franco non partecipa direttamente alla Seconda Guerra Mondiale, più che altro cambia la sua posizione durante la Seconda Guerra Mondiale, sicuramente manda dei sostegni alla Germania nazista con la divisione Azul. Alla fine della Seconda praticamente guerra mondiale Franco è isolato, ma il clima, e questa è la grande spiegazione direi della guerra fredda, cioè l'anticomunismo fondamentalmente, fa sì che agli occhi degli Stati Uniti per stabilizzare la Spagna fosse meglio una dittatura nazional cattolica come fu il franchismo che qualsiasi possibile altro cambiamento, o per esempio c'era il timore di una possibile altra guerra civile e quindi l'instaurazione di una dittatura comunista.
Insomma, Franco era quasi visto come il male minore a questo punto.
Esatto.
Giulia Quaggio, cosa succede invece dopo il 1975? Si può parlare di transizione morbida e indolore verso la democrazia, o ci sono appunto queste cicatrici ancora aperte di cui abbiamo sentito prima?
Sì, vari storici e storiche sono concordi nel dire che la transizione spagnola fu una transizione per transazione, cioè fondamentalmente basata su patti tra i riformisti franchisti che progressivamente si democratizzano e l'opposizione antifranchista e le mobilitazioni sociali, perché sempre più studi mettono in evidenza l'importanza delle proteste dal basso fin dall'ultima fase del franchismo. E quindi possiamo dire che fu un processo di democratizzazione progressivo in diverse fasi. Le prime elezioni democratiche sono del 1977, quindi 2 anni dopo la morte di Franco, la Costituzione democratica del 1978 e ad esempio le prime elezioni amministrative locali sono praticamente il 1979, quindi alcuni anni dopo. E anche la eliminazione della censura è via via progressiva, è una transizione fondata sul principio della riconciliazione.
Stephen Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, qual è il suo giudizio su questo? Transizione morbida in dolore o si è solo rinviato il momento per affrontare quanto successo durante il franchismo?
Buongiorno, innanzitutto ben ritrovati. Beh, mi trovo d'accordo con quanto detto da Giulia Quaggio. Insomma, in fin dei conti la storia ci ha insegnato che non è mai una versione solo bianca o solo nera. Ossia ci sono sempre molti elementi di cui tenere conto. Vázquez Montalbán, uno degli grandi scrittori catalani, barcellonese, spagnolo, amato in tutto il mondo, scomparso una ventina d'anni fa, che era anche un giornalista e un analista politico molto acuto, scrisse che la transizione spagnola fu un classico caso di correlazione di debolezze, non di forze. E qui torniamo ai due grandi elementi, diciamo, che menzionava prima Giulia Quaggio, ossia l'elite franchista in trasformazione con anche molte divergenze interne dopo la morte del dittatore e una eterogenea e plurale opposizione antifranchista che era molto mobilitata nelle strade dalla metà come minimo degli anni 60. Quindi dobbiamo tenere conto di questo e questo è quello che ci spiega perché alla fine tutti cedono qualcosa in un modo o nell'altro e si arriva alla fine ad un accordo che è l'accordo costituzionale che permette la ricostituzione della democrazia in Spagna.
Ecco, Steven Forti, da una parte la legge sull'amnistia, diciamo praticamente totale degli anni 70, del dopo Franco, dall'altra delle leggi sulla memoria che sono del 2007 e del 2022. Cosa prevale oggi, la memoria o l'amnistia?
Beh, l'amnistia è frutto di un periodo storico. Non dimentichiamoci al riguardo che anche nell'Italia che aveva fucilato il dittatore sulle sponde del lago di Como nel 1945, sarà proprio il leader del Partito Comunista Togliatti come ministro di giustizia nel 1946 ad approvare l'amnistia. Quindi l'amnistia è frutto di quel contesto segnato da quella correlazione di debolezze di cui parlavo poc'anzi. Il processo di recupero della memoria storica è un processo evidentemente più lento, che inizia in realtà già con la transizione, ma che poi dal punto di vista istituzionale invece deve attendere soprattutto la fine degli anni 90 e ancora più gli anni 2000. Sarà in quel momento, appunto nel 2007, con un governo socialista, quello di José Luis Rodríguez Zapatero, che si approva una prima legge di memoria storica. E ancora qui è importante mettere in luce una cosa: come la dittatura, diciamo la democrazia dopo la morte del dittatore è ritornata in Spagna grazie alle grandi mobilitazioni sociali, il recupero della memoria storica e l'approvazione di queste due leggi è frutto della mobilitazione di tante associazioni della società civile che come minimo dalla fine degli anni 90 lottano per fare giustizia. E fare giustizia in che senso? Non dimentichiamoci che la Spagna ha ancora migliaia e migliaia di persone sottoterra, fucilate durante la guerra civile o nei mesi successivi dai militari sollevati che appoggiarono Franco o dalla stessa dittatura e che non sono mai state ritrovate né è stata resa giustizia alle famiglie di queste persone fucilate solo perché appoggiavano la Repubblica. Ecco, quindi diciamo, è importante contestualizzare per capire perché si è arrivati a queste leggi, quali sono le rivendicazioni di una parte della società civile e l'appoggio che ora, e qui chiudo, sta dando il governo a queste rivendicazioni, soprattutto con l'ultima legge del 2022.
Ecco, Giulia Quaggio, abbiamo sentito dell'iniziativa Spagna 50 anni in libertà, di queste leggi sulla memoria, ma che influenza hanno? Insomma, se sono state fatte così pochi anni fa, vuol dire che il franchismo e i suoi simboli sono ancora presenti vivi e magari la popolazione non se ne accorge neanche più, non li sa magari neanche più decifrare. Abbiamo sentito della questione delle scuole.
Sì, la questione è effettivamente complessa. Come spiegava Steven Forti, ci sono state due leggi di memoria storica nel 2007, la prima con Zapatero e l'ultima nel 2022. Con Pedro Sánchez, anzi un punto importante del governo Sánchez, io direi è in qualche modo il recupero della memoria, che infatti si definisce memoria democratica non a caso e fondamentalmente perché la questione è che ancora, come anche Giulia al principio spiegava, è una questione che crea polarizzazione nella società. Abbiamo sentito i sondaggi e quindi il fatto che una parte della gioventù tra i 18 e i 24 anni crede che la dittatura franchista abbia fatto anche abbia fatto delle buone azioni. E quindi, per esempio, l'iniziativa 50 anni di libertà e anche la scelta del termine libertà, non credo sia casuale, ha fondamentalmente questa funzione, da un lato di commemorare la morte di Franco e pareggiare la Spagna ad altre democrazie occidentali europee che fondamentalmente iniziano la loro storia democratica con la morte dei dittatori, e allo stesso tempo celebrare, qui sì la parola giusta è celebrare, il passaggio alla democrazia, la democrazia spagnola, e quindi un obiettivo fondamentale per questa commissione formata da storici e storiche, non è casuale, cioè è cercare di riaffermare in qualche modo i valori della democrazia, cosa significhi la democrazia anche tra le generazioni più giovani, in un momento che, come sappiamo, in tutta Europa o forse a livello globale ci sono diversi rischi, diverse minacce, no? Alla democrazia. Però evidentemente il franchismo con i suoi simboli, e pensiamo al Valle dello Scaido tra tutti, che ora deve essere definito come il Valle de Cuelga Muros, cioè la zona dove si trova, e giusto di pochi giorni fa la notizia del bando di risignificazione, no, del Valle, fondamentalmente ci parlano di una società spagnola dove non c'è consenso e c'è polarizzazione rispetto ai simboli della dittatura franchista. Infatti una parte,
ecco qui forse però faccio intervenire Giulia Danieli, si può spiegare al nostro pubblico cos'è questa Valle de los Caídos, la valle dei caduti, cioè qual è il simbolo?
Guarda, è vicino all'Escorial, che è a 45 chilometri fuori Madrid, ed è un complesso monumentale che include proprio una basilica sopra la quale c'è una croce altissima, più di 100 metri, costruito, voluto fortemente da Franco, e costruito tra il 1940 e il 1958. Perché Franco ha voluto questo? Per celebrare se stesso, per dare un tributo a José Antonio Primo de Rivera, che era il fondatore proprio del partito falangista fascista, e anche proprio perché lui aveva previsto di essere sepolto lì insieme appunto ai resti di Primo de Rivera. E praticamente è diventato negli anni un po' come il Predappio in Italia, è diventato negli anni un luogo di cura, culto, e anche perché comunque lì sono sepolti più di 30.000 spagnoli che erano morti appunto durante la guerra civile. E Franco all'epoca desiderò anche che fossero sepolti i repubblicani, alcuni, e furono proprio riesumati e traslati addirittura senza il permesso delle famiglie all'epoca. C'è da dire però che negli anni a un certo punto nel 2019 Sanchez decise di riesumare e trasferire la salma di Franco, nonostante la famiglia di Franco non fosse d'accordo, e proprio per evitare questi continui pellegrinaggi, fare in modo che e l'hanno fatto trasferire in un altro cimitero pubblico.
Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, cosa ne pensa? Cosa ci vorrebbe per chiudere la disputa sul franchismo? I protagonisti di allora non ci sono più o non ne rimangono molti, però c'è un museo che ricordi questo periodo, un vero monumento nazionale alle vittime, non c'è.
No, ma io farei anche una riflessione. Questi dibattiti, in fin dei conti, ci sono in tutti i paesi. Voglio dire, la Spagna non è eccezionale. Gli stessi problemi ci sono con un decalage di 30 anni nell'Italia in cui si torna a celebrare Mussolini o comunque i discorsi, no, di rivendicazione o di banalizzazione della dittatura fascista sono ormai mainstream. Ecco, cosa ci vuole? Io credo che qui la questione sia anche tornare alla scelta di celebrare questo cinquantesimo dalla morte del dittatore. Ossia, qui si celebra, lo si diceva prima, un processo, una scelta difficile, complessa da parte del popolo spagnolo di costruire un regime democratico e quindi la riconquista della libertà. Ma questo è appunto sempre un processo. E perché dico questo? Perché anche tutto il lavoro di memoria storica delle diverse generazioni, perché poi stiamo vivendo ovviamente un cambio generazionale, come ricordava, deve essere continuo. Quindi ci deve essere, come democrazie, come cittadini democratici, dobbiamo innanzitutto considerarci, no, ci deve essere un nostro engagement, ci deve essere un nostro impegno continuo, e questo non deve solo riguardare ovviamente le istituzioni o la scuola, ma deve riguardare anche le associazioni della società civile, deve riguardare tutti noi, perché sennò la memoria si perde, la storia si riscrive, soprattutto in un'epoca come quella attuale, qui chiudo, dove stiamo vedendo che tra intelligenza artificiale, divulgazione e diffusione di fake news, bugie, no, post-verità, teorie della cospirazione sui social network e su internet, la percezione di quello che è stato il passato, al di là del lavoro che possiamo fare come storici, più o meno positivo, più o meno di divulgazione, beh, la percezione di molte persone, non solo tra i più giovani, può essere molto diversa da quella che è stata la realtà di un'esperienza dittatoriale, come in questo caso quella del franchismo.
Ecco, Stephen Forti le parlava di molti elementi della società, cosa dire dei partiti, del sistema politico spagnolo, quanto è ancora importante il franchismo nell'attuale panorama politico spagnolo?
Ma diciamo che il franchismo è ancora una specie di criptonite per i partiti della destra spagnolo. Cercano in genere di non parlarne o farci allusioni velate, implicite. Detto ciò, quello che possiamo vedere è che per la prima volta, come si sa dal 2019, anche la Spagna ha un partito di estrema destra con rappresentanza parlamentare, Vox, alleato di Trump, Orban, Le Pen, eccetera, eccetera, che ha cominciato negli ultimi anni a introdurre una serie di discorsi banalizzanti, di rafforzarne alcuni che già esistevano nel dibattito pubblico spagnolo sulla dittatura, ad esempio con frasi, ne cito una del leader di Vox Abascal, che in Parlamento nel 2020 disse che quello di Sánchez, un governo di sinistra, era il peggior governo degli ultimi 80 anni della storia spagnola, quindi implicitamente dicendo che la dittatura è stata migliore. Ecco, quindi c'è questa questione di fondo, e soprattutto c'è una questione che la destra, sia l'estrema di Vox, sia quella che possiamo considerare i conservatori tradizionali, il Partito Popolare Spagnolo, non hanno mai voluto fare i conti con il loro passato e con la dittatura, tanto che sono sempre stati contrari a tutte le leggi, le due leggi citate di memoria storica e memoria democratica, e criticano fortemente la sinistra perché dicono che riapre le ferite. Ma non dimentichiamoci che il Partito Popolare è stato fondato da uno dei ministri del regime franchista, Manuel Fraga Iribarne, che era contrario alla Costituzione democratica del 78. Il loro modello era quello invece di un franchismo senza Franco, e poi si adeguarono ovviamente alla democrazia. Però fare i conti con il passato per loro è estremamente difficile, o forse addirittura impossibile.
Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti. Giulia Quaggio, professoressa di storia culturale all'Università Complutense di Madrid. Un altro calderone che si era aperto con la fine del franchismo era quello del regionalismo, lo vediamo adesso, i Paesi Baschi, la Catalogna. Questo è diciamo un'emergenza che sta rientrando.
Diciamo anche rispetto alla questione della memoria democratica, se colleghiamo la questione della memoria democratica con le autonomie, un elemento io direi che caratterizza la Spagna è questa, no, differenza importante territoriale, e quindi evidentemente ci sono anche leggi di memoria democratica diverse, no, per le diverse comunità autonome. Quindi i vari territori probabilmente hanno un rapporto diverso anche con il passato. Pensiamo alla differenza tra Madrid e Barcellona. Ci sono state anche appunto delle comunità autonome che fondamentalmente hanno voluto eliminare le leggi di memoria democratica. Quindi un altro calderone rispetto alla questione del passato riguarda appunto le differenze territoriali e la non uniformità, al di là della polarizzazione di cui parlavamo precedentemente, dei diversi territori spagnoli.
Giulia Danieli, collaboratrice RSI da Madrid, ultimo minuto, al massimo fra 2 anni in Spagna si vota, si sente già la campagna elettorale politica, nella politica interna ed estera qui in zona anniversario?
Sì, si sente, il dibattito è decisamente molto molto acceso e appunto, come dicevo prima, l'opposizione continua ad accusare il governo socialista appunto di approfittare di questo anniversario per cercare di far dimenticare quelli che sono i problemi che stanno affliggendo, no? Gli ultimi problemi di corruzione, eccetera. Però no, io non credo che in questo momento, sicuramente è nel DNA del governo Sanchez il voler celebrare appunto la democrazia, l'avvento della democrazia, e questo è importante. Sì.
Ecco, grazie. Siamo in chiusura, è il momento per ringraziare i nostri ospiti e soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.